File 22, ventesimo, per un sorso d'acqua, pagina 114. I carri nei quali eravamo stati rinchiusi e sui quali intraprendemmo il viaggio per una destinazione che non ci fu comunicata, fecero la prima sosta a Roma, dove qualcuno dei detenuti comuni si mise con zelo al servizio dei tedeschi. Era il pomeriggio dell'8 ottobre e i ferrovieri romani avevano ancora la faccia amara per l'esito della battaglia di Roma, così mal condotta e così mal conclusa da nemmeno un mese. In stazione i militari della Wehrmacht correvano su e giù freneticamente, caricando sui carri tutte le valigie e i bagagli che riuscivano ad arraffare, spesso strappandoli sotto i nostri occhi dalle mani stesse della gente in attesa di un treno. Alcuni di loro, per trasferire sul convoglio quanto i loro colleghi si procuravano per avere le mani sgombre, si erano liberati dei moschetti e avevano il viso rubicondo per le corse e la felicità. Chissà quante belle cosette c'erano in quelle valigie italiane, in quei grossi involti fatti con lenzuole coperte. Infine ripartimmo e passarono 2 giorni interi senza che mai i portelli dei carri venissero riaperti. Il lungo convoglio, a una delle cui estremità erano i carri nei quali erano state rinchiuse alcune centinaia di quei prigionieri di guerra britannici che i tedeschi erano riusciti a riacciuffare, percorreva pochi chilometri, s'arrestava a lungo sotto le gallerie i cui imbocchi i militari tedeschi correvano a presidiare, mentre altri restavano di sentinella sotto la stessa galleria. Nessuno ci portò acqua o viveri, se solo una mano si sporgeva dagli sfiatatoi che erano stati chiusi col filo spinato, i militari sparavano. Intanto la sete cresceva, ci divorava. I carri, lasciati per ore sotto il sole o nell'afa delle gallerie senza aria, erano come fornaci roventi. Davanti a un casello ferroviario, di fronte al quale il treno s'era arrestato, c'erano 4 soldati tedeschi e un padre e un bambino italiani, in fretta, affinché i miei sapessero almeno che non ero più a Sulmona. Scrissi un messaggio su un pezzetto di carta, chiamai il bambino, feci una pallina del foglietto e lo lasciai scivolare fuori del vagone. Il bambino guardava la pallina di carta, era fra le pietre, vicino alla rotaia. «Quando il treno sarà lontano», dissi, «raccoglila». I soldati erano seduti, i moschetti fra le ginocchia, gli occhi insolenti. Il treno si mosse lentamente, cominciò a penetrare nella galleria. Il padre del bambino guardava verso di me, guardava verso il figlio e scuoteva la testa. Quella pallina di carta non sarebbe stata raccolta. Dopo un poco il treno fece un'altra fermata. Di là, dalle molte file di binari, c'era una costruzione bassa, piatta, una stazione, certamente, ma non riuscimmo a scorgerne il nome e forse non era una località importante, ma soltanto un grosso nodo ferroviario, perché le case che vedevamo erano poche e modeste, o forse erano dall'altra parte, ma c'era una fontanella lì, quasi sullo spigolo della stazioncina, e gruppi di civili, adulti e bambini, che guardavano verso di noi. Gridiamo che abbiamo sete, da dietro le feritoie agitiamo le gamelle carcerarie. Gli uomini, le mamme, spingono i bambini, li incitano ad avvicinarsi al convoglio, ma i militari tedeschi fanno scorta lungo i vagoni, imprecano e minacciano. Abbiamo le labbra aride e gonfie, gli occhi febbricitanti, perché bruciamo di sete e di febbre. Con le voci rauche di arsura gridiamo ancora disperatamente che abbiamo sete, che moriamo di sete. Abbiamo rotto il filo spinato delle feritoie, agitiamo verso i bambini che non vengono, ma non fuggono, le nostre gamelle, acqua gridiamo, con la voce disumana degli assetati, acqua, sono 2 giorni che non abbiamo una goccia d'acqua. Una ragazza bionda di 15 o 16 anni va incontro al soldato che è davanti al nostro carro, lo prega, lo supplica col sorriso e le lacrime. I bambini si sono fatti intorno ai soldati, gridano insieme ai civili e ai ferrovieri che invocano un sorso d'acqua per noi. All'improvviso la ragazza fa una finta, elude il soldato che ha spalancato le braccia prolungate dal moschetto per impedirle di passare, corre verso di noi, protende le mani e noi le buttiamo le nostre gamelle, 50 recipienti per 2 sole mani. L'incanto è rotto, i bambini sono fra i binari, raccolgono le gamelle, corrono alla fontanella e gli adulti empiono e porgono, ma una sola fontanella così lontana non può bastare. I ferrovieri escono dal buffet con una vasca piena d'acqua e organizzano i viaggi dei bambini, perché occorre tanta acqua per centinaia di uomini che da 2 giorni ardono di sete e che forse non berranno più per molti giorni ancora. I soldati tedeschi gridano e colpiscono, ordinano al macchinista di ripartire subito e i bambini si affrettano attraverso i binari e il pietrame con l'angoscia nel cuore, perché già le gambe più non reggono, troppo poco, un gruppetto di bambini per dare acqua a tutto un convoglio di uomini bruciati dalla sete. La ragazza è rimasta ferma dinanzi al nostro vagone e tende le braccia e s'alza sulla punta dei piedi per porgersi l'acqua che i bambini portano. La feritoia è in alto e l'acqua le cade sul viso e sui capelli. D'un tratto mi ricordo del messaggio per i miei che potrei farsi volare in quelle mani protese. Cerco la matita, ma un ufficiale tedesco ha estratto la pistola, ha sparato 2 colpi. Il treno si muove, a scosse. I bambini corrono ancora tra i binari e il pietrame, tendono verso di noi le gamelle piene d'acqua. La nostra benefattrice è rimasta a fianco dei vagoni che ripartono verso il nord. Col braccio alto ci saluta e sorride, ma dagli occhi le traboccano le lacrime e i capelli le si appiccicano sul viso bagnato. La notte seguente ha tentato la fuga un ragazzo di 19 anni. Il treno in curva aveva rallentato ed era buio. Forse i tedeschi non l'avrebbero visto mentre si volava fuori della feritoia. Ma prima che potesse toccare terra, il convoglio aveva ripreso a correre. Il ragazzo, aggrappandosi ai ganci del vagone, era riuscito a sgusciare fra un carro e l'altro, s'era rannicchiato sui respingenti, ma essi l'avevano visto, hanno fatto frenare di colpo, sono scesi in corsa, l'hanno freddato senza neppure dargli una voce. All'alba, Monte Pulciano, le colline dense di vigneti, il ricordo della giovinetta dal viso di Madonna con cui avevo scambiato il primo bacio d'amore, e Siena e Arezzo e Firenze e il collegio sulla collina e le cascine che mi invitavano a marinare la scuola. Minestra, a Firenze la prima e l'unica di quei 6 giorni di viaggio verso l'ignoto, e non ce n'era stata per tutti. Quelli degli ultimi vagoni rimarranno senza. Intanto le Croce Rossine avevano distribuito una cartolina a ognuno perché si scrivesse a casa. Un poliziotto tedesco con l'impermeabile chiaro e un feltro quasi bianco spiava attentissimo ogni gesto. La Croce Rossina, mentre il braccio che ci porgeva la cartolina le riparava il viso, Gestapo, aveva sussurrato a labbra quasi immobili. Di là d'Arno hanno fatto una strage. Le cartoline che dava e ritirava le facevano schermo al viso alternativamente. Politici? Una parte. Lo abbiamo immaginato. Uno che non aveva a chi scrivere dette a me la sua cartolina. La indirizzai a un compagno fiorentino, affinché anche loro sapessero che non eravamo più a Sulmona. La Croce Rossina intuì, fece scivolare in seno il messaggio. L'avrebbe recapitato lei stessa, quella sera, personalmente. Nel mio stesso carro c'era un ragazzo fiorentino, magro, fragile, esangue. In stazione ha gridato un nome e un indirizzo a qualcuno che era di là della cancellata e sua sorella ha lasciato il lavoro. Si è precipitata in bicicletta in stazione. Non l'hanno lasciata passare. Allora è corsa un passaggio a livello. Ha sentito una voce nota che gridava il suo nome. Ha visto per un attimo una mano che da una feritoia di carro bestiame, mentre il treno spariva, salutava. Il ragazzo è rimasto aggrappato al finestrino, ma il profilo familiare delle cupole e dei campanili di Firenze si è dileguato presto. Allora è scivolato giù, nel buio del vagone, ed è stato come se fosse notte. D'improvviso la sua voce di ragazzo è scoppiata in un canto disperato. «Firenze, stanotte sei bella, in un manto di stelle, ma non erano stelle, erano lacrime su un viso già consunto dalla malattia. Ora sei scomparso, il tuo viso troppo pallido, il tuo petto troppo esile, non hanno retto al freddo del lager». Non la rivedrai più la tua Firenze e l'Arno d'argento e i balconi fioriti che cantavi con voce impastata di singhiozzi. Tu come noi ai tedeschi non avevi fatto nulla. Perché ti hanno condotto qui a morire dietro questo reticolato? Quanti ancora di noi non rivedranno più né Firenze né alcun'altra città italiana? Per questo nel buio di quella galleria interminabile l'avevamo cantata tutti insieme quella canzone e l'avevamo cantata a te, dolce Firenze, da cui l'ultimo saluto è partito per casa nostra. Non riesco a dormire, il tanfo toglie respiro, i ricordi di quel viaggio vicino e già lontanissimo si aggrovigliano, non c'è più passato, non c'è più presente. Quanti erano stati quelli che avevano tentato la fuga? Il convoglio ormai marciava decisamente verso il nord. Non potevano sussistere dubbi. Per questo i tentativi di fuga si erano moltiplicati. Dopo Bologna, uno si era buttato giù lungo una scarpata. È rotolato in fondo. Credevamo si fosse accoppato. Invece si è rialzato subito, si è messo a correre per i campi. Ma il terreno fitto d'erba alta e molle d'acqua gli legava le gambe. I militari dei vagoni di testa e di coda l'hanno inseguito con le raffiche dei mitra, gli hanno empito il corpo di proiettili. Un altro aveva aspettato che il treno marciasse a gran velocità per buttarsi, perché quando andava piano quelli stavano più attenti, si divertivano al bersaglio umano. Accanto alle rotaie correva un lungo acquitrino, sembrava profondo. L'uomo ha spiccato un salto, o forse l'hanno aiutato quelli di dentro, ma la forza d'inerzia del convoglio, che marciava troppo forte, l'ha trascinato nell'aria. L'uomo, come volando, si è sfracellato il cranio contro un palo di cemento della linea elettrica. Queste le notizie, e nella notte ce le gridavamo da un vagone all'altro. Poco dopo Verona, ancora una fermata. Nel magazzino delle merci i militari tedeschi avevano scoperto delle damigiane. Sembrava vino bianco e loro si erano messi a correre con in mano le gamelle e le borracce, ma era candeggina e le damigiane finirono frantumate per il dispetto fra bestemmie rabbiose. Nel magazzino, oltre alle damigiane e ad altra mercanzia, c'erano scope, tante. Presero anche quelle. Erano scope venete, di saggina verde, con il manico dipinto di rosso, e faceva un curioso effetto vedere i soldati della Wehrmacht fare la spola tra il magazzino e il convoglio, con sulle spalle quei grossi fasci di scopa verdi con il manico rosso destinate a essere trasferite in Germania come bottino di guerra. Avvicinandosi alla frontiera il treno corre, saliamo verso il Brennero. I prati sono d'un verde smeraldino, intersecati da canali di acqua limpida, da laghetti luminosi, i meli bassi sono stracarichi di frutte, il profumo dei campi arriva fino a noi. Guardiamo da dietro le feritoie il paesaggio che trascorre. Il treno sale, rallenta, accelera di nuovo. Abbiamo passato il Brennero. Il Brennero. In quel momento uno studente dalmata grida forte, con voce commossa: «Bella Italia, addio!» Altre voci fanno eco: «Bella Italia, addio, addio!» Sono voci straniere, voci di giovani, che in Italia ci sono arrivati in catene, che dell'Italia non hanno visto che quel poco che può scorgersi dalle finestre d'un carcere e dalle feritoie d'un carro bestiame, ma che hanno anche visto, in quella stazione di cui non sappiamo il nome, i ferrovieri e la ragazza, i bambini e poi le croce rossine di Firenze. Meno delle dita di una mano gli italiani in quel carro, ma è verso di noi e per noi che quelle parole sono state pronunziate e vogliono significare che quelle catene, che le percosse della polizia, che il freddo e la fame del carcere, che la viltà dei carcerieri sono stati dimenticati e che non è vero che i popoli sono naturalmente nemici e che può bastare un gesto, anche uno solo, a cancellare mille infamie. Può bastare un momento di emozione sincera a farli ritrovare fratelli, a ricordare che la matrice di tutti è una sola. Subito dopo il Brennero il convoglio è stato fermato. Sono state tracciate sui carri con il gesso sigle misteriose: Dachau 3/K. Sul primo carro ci ha poi detto qualcuno, ma sul nostro e su quelli vicini c'era scritto soltanto SCH. L'abbiamo saputo soltanto qui che quella sigla è l'abbreviazione di Schutzhaftlinge, la nostra condizione attuale, e ne apprendiamo sempre meglio il vero significato giorno dopo giorno. Pagina 118.